crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La natura è un libro. Un programma di varia ecologia proposto da Franca Salerno.
Carissimi tutti, nell'ultima domenica dell'anno la Chiesa si riunisce in contemplazione intorno alla Santa Famiglia di Nazareth e la natura sembra raccogliersi anch'essa in ammirato stupore dinanzi alla capannuccia di Betlehem, dove in una gelida notte, non solo per l'inverno, ma per l'egoismo umano, è nato l'amore. Anche noi ci uniamo alla natura per partecipare alla sua gioia che si manifesta negli animali, nei colori, nelle piante, che in questo periodo acquistano un particolare splendore ricco di significati. Prima però ci riuniamo in adorazione con la Chiesa, ascoltando l'insegnamento di Papa Benedetto XVI.
Cari fratelli e sorelle, celebriamo la festa della Santa Famiglia di Nazareth. Con gioia rivolgo un saluto a tutte le famiglie del mondo, augurando loro la pace e l'amore che Gesù ci ha donato venendo tra noi nel Natale. Nel Vangelo non troviamo discorsi sulla famiglia, ma un avvenimento che vale più di ogni parola. Dio ha voluto nascere e crescere in una famiglia umana. In questo modo l'ha consacrata come prima e ordinaria via del suo incontro con l'umanità. La Santa Famiglia di Nazareth è veramente il prototipo di ogni famiglia cristiana che, unita nel sacramento del matrimonio e nutrita dalla parola e dall'Eucaristia, è chiamata a realizzare la stupenda vocazione e missione di essere cellula viva non solo della società, ma della Chiesa, segno e strumento di unità per tutto il genere umano.
La Santa Famiglia, il giusto Giuseppe, la Vergine Madre, il bambino Gesù, sono i protagonisti principali, ma tutta la natura intorno a loro è protagonista in quella notte di luce, in quell'ora che, come canta il poeta, s'attese da 4.000 anni. Notte magica che oltre la storia s'ammanta di leggende, come quelle che riguardano gli animali. Ascoltiamole come l'hanno raccontate Piero Bargellini e Zaira Zuffetti.
Quando si sparse la notizia che stava per arrivare il re del mondo, tutti gli animali pensarono di fargli festa. Il leone si ravviò la bella criniera fulva, il cavallo si lustrò il pelo morato, il cane si lavò il muso, il gatto si leccò le zampe. Perfino la serpe si lustrò le squame. Una notte d'inverno apparve un pastore e disse agli animali: «In una grotta è nato un povero bambino che non ha da coprirsi. Chi vuole venire a riscaldarlo?»
«Io non posso», disse il leone, «perché aspetto il re del mondo e sarò alla sua corte». «Anch'io lo aspetto», disse il cavallo. «Sarò la sua cavalcatura». «Io», disse il cane, «servirò alle sue cacce». «Ed io sarò alla sua mensa», disse il gatto. Nessuno volle andare a riscaldare quel povero bambino, pensando che fosse il figlio di quell'oscuro pastore. Tornando verso la grotta, il pastore incontrò un asino e un bue. Ripeté a loro l'invito, ed essi, umili e buoni, accettarono. La mattina dopo, canti di gloria in cielo e canti di gioia in terra. È nato il re del mondo! Gli animali rizzarono le orecchie e, vedendo la gente andare verso Betlemme, si misero a correre in quella direzione.
«Dov'è il re del mondo?» chiesero al pastore che vigilava l'entrata. «È qui», egli rispose. «Ma voi arrivate tardi. Ormai il posto è preso». Infatti, essi videro l'asino e il bue inginocchiati alla mangiatoia e il bambino che carezzava i loro musi. Soltanto allora gli animali, superbi ed egoisti, capirono che il pastore era un angelo e che il povero bambino era il re del mondo.
Il presepio, scrive Zaira Zuffetti nel suo splendido saggio Gli animali del presepe, edito dall'Ancora, scrive: il presepio, una piccola liturgia domestica capace di portare in ogni casa un segno del mistero che si compie. Tornano così tra le mani, un anno dopo, le statuine di sempre, pronte a recitare la loro parte sul muschio nuovo dei prati, sotto il cielo di carta blu, piena di stelle d'oro. Ed è straordinario notare quanti siano gli animali che popolano questa scena. L'asino e il bue, naturalmente, ma anche pecore, agnelli, cani, galline, persino i pesci nascosti nel laghetto, e poi cavalli, cammelli, dromedari. E aggiungiamo noi, da quando Lorenzo Lotto ha dipinto nel 1527 la più diversa delle Annunciazioni, nel cui centro campeggia un gatto che percepisce col suo sesto senso la presenza dell'angelo e fugge verso la Vergine Maria, qualcuno, come la sottoscritta, aggiunge tra gli animali intorno a Gesù Bambino anche un gatto. La magia di questa notte d'eccezione, continua Zaira Zuffetti, di questa notte in cui il divino e l'umano si toccano fino a confondersi, coinvolge dunque anche tutto il mondo degli animali. E un responsorio del mattutino di Natale celebra così la loro partecipazione alla nascita del Salvatore.
O grande evento di salvezza e sorprendente segno, che gli animali vedano il Signore, che nato giace in una mangiatoia.
Un'antica leggenda narra poi che nella Notte Santa agli animali fu consentito di parlare con voce umana. E da qui nasce un gustoso dialogo onomatopeico che vuole ribadire come tutti loro abbiano partecipato alla gioia della nascita di Gesù. Il gallo, col suo chicchiricchi, avrebbe annunciato a gran voce «Christus natus est!» e il bue, muggendo, avrebbe chiesto «Ubi?» al che la pecora, belando, «Betelem!» A quel punto l'asino avrebbe incoraggiato tutti ad andare alla capanna con un lungo e entusiastico raglio. «Eamus! Eamus! Andiamo!» E così in tutti i presepi nati dopo il primo, inventato da San Francesco a Greccio, accanto all'affollarsi dei più svariati personaggi, vi è anche il confluire di tanti animali verso la capanna di Betlemme. Ma il loro cammino evoca un altro e più lungo viaggio, che è quello che gli animali hanno compiuto accanto all'uomo, dal momento della creazione in poi, incrociando emblematicamente la storia della salvezza. Dal giardino dell'Eden alla mangiatoia di Betlehem, fino ai nostri animali, quelli che la vita ci ha messo accanto, testimoni muti ma partecipi in qualche modo della nostra esistenza, capaci di aiutarci a scorgere i segni del Dio con noi, i segni del Dio con noi, l'Emmanuele, che ogni anno rinasce nel presepe che abbiamo costruito nelle nostre case. In questi giorni di festa, le case, le strade, le vetrine si rivestono dei colori propri del periodo natalizio, il rosso, il bianco, l'argento, il verde, e naturalmente hanno un loro significato.
Nella liturgia cattolica il rosso è il colore dello Spirito Santo, della passione e dei martiri, tant'è che i cardinali lo portano con riferimento al sangue sparso in nome della fede.
Fin dai tempi più antichi, il bianco è stato associato a ciò che è puro, santo, divino, alle manifestazioni di gioia e alle solennità. Nel cristianesimo è diventato il colore sacrale fondamentale. Angeli e beati sono immaginati con indosso vesti bianche. Il Cristo è sovente rappresentato con una tunica bianca. Le spose, le converse e le bambine alla prima comunione portano abiti bianchi.
Metallo dal bianco splendente, l'argento è il simbolo per eccellenza della purezza. Come colore natalizio, l'argento si collega a Maria, vergine, quindi pura, e madre di Cristo, che in quanto sole del mondo ha invece l'oro tra i suoi colori.
E veniamo al colore del regno vegetale, il verde, colore del rinnovamento della natura. Il verde rappresenta la vita, l'acqua, la speranza. Per questo è uno dei colori natalizi. La nascita di Gesù rappresenta per l'umanità la rigenerazione, la salvezza, la possibilità di un ritorno al paradiso. E i sempreverdi, come l'agrifoglio e l'abete, simboleggiano dunque anche questo messaggio di vita eterna. Quante piante simboliche adornano la grotta di Betlehem: l'agrifoglio, il vischio, l'abete, la rosa e la stella di Natale e la ghirlanda che si mette sulla porta di casa.
Nella Bibbia la ghirlanda è segno di gloria e omaggio, ma nel Nuovo Testamento diventa simbolo di salvezza e di grazia per colui che nella vita ha vinto il peccato e la tentazione del male. Ed è anche un richiamo alla vittoria sulla morte, rappresentato dalle foglie di alberi sempreverdi, pino, agrifoglio, che vi sono intrecciate.
La pianta, simbolo del Natale, divenuta una gentile e allegra presenza nelle nostre case, è la poinsettia, comunemente nota come stella di Natale. Narra una leggenda che la poinsettia ebbe origine da un miracolo. Un bimbo poverissimo, non avendo nulla da offrire a Gesù nel giorno della sua nascita, raccolse in un campo delle frasche e le compose in un mazzo. Poi raggiunse la chiesa del suo villaggio e, mentre si avvicinava all'altare per deporvi il suo modesto dono, le frasche si trasformarono in grandi, brillanti fiori scarlatti. Da allora, essa prese il nome di Stella di Natale, poiché le sue brillanti bratte rosse rappresentano per i fedeli la sfavillante cometa di Betlemme.
E veniamo all'abete o il pino, che diventano il nostro albero di Natale. L'albero, come elemento sacro, è presente nell'arte più antica, nelle leggende e nei miti dei popoli più diversi. Nei primi secoli dell'era cristiana, i padri della Chiesa parlano di Cristo come vero albero della vita. E così, dopo il rigoglioso cedro del Libano, l'umile ulivo e il cipresso sempreverde, il legno più sacro si rivela quello della croce. Ecco perché molti bassorilievi e dipinti medievali raffigurano Maria accanto a un albero e la croce come un tronco vivo con rami e foglie. Per minuscolo che sia, esso è il sempreverde che ricorda la costante vittoria sulla morte. È l'essere vivente che, con le sue profonde radici e il suo crescere dritto in verticale, suggerisce il legame tra la terra e il cielo. E così i verdi rami di un abete o di un pino si trasformano nel simbolo di un regale bambino che, nascendo, porta in dono la vita.
Che ne dici, Signore, se faccio un bell'albero dentro il mio cuore e ci attacco, invece dei regali, i nomi di tutti i miei amici, quelli che vedo tutti i giorni e quelli che vedo di rado, quelli costanti e quelli intermittenti, gli amici delle ore difficili e quelli delle ore allegre, quelli che senza volerlo ho fatto soffrire e quelli che senza volerlo mi hanno fatto soffrire, quelli che mi devono poco e quelli ai quali molto devo, i nomi di tutti quelli che sono già passati nella mia vita, un albero con radici molto profonde, perché i loro nomi non escano mai dal mio cuore. Dai rami molto grandi, perché i nuovi nomi, venuti da tutto il mondo, si uniscano ai già esistenti, con un'ombra molto gradevole, perché la nostra amicizia sia un momento di vero riposo durante le lotte della vita.
La luna splendeva sui colli innevati. Da magica luce parevan baciati. Ed ecco, dal nulla, che rapida venne di legno una slitta con 8 piccole renne. A guidarla era un vecchio, assai vispo e pimpante. Ma è San Nicola, mi disse all'istante. Le renne correvan più forti del vento e lui le chiamava per nome, contento. Badascher, Badanser, Bapranzer e Vixen. Su, Comet, su, Cupid, su, Donner e Blixen. Voliamo sul tetto, infiliamo il camino, giungiamo più in fretta da ogni bambino.
Questa poesia, composta nel 1823 da Clement Moore, divenne talmente popolare da fissare per sempre questa immagine nella fantasia collettiva e ispirare un noto illustratore politico, Thomas Nast, che per primo disegnò Babbo Natale come un rubicondo gioviale vecchio dai bianchi baffoni. La leggenda di Santa Claus, che abita al Polo Nord e che per trasportare ovunque i suoi doni utilizzi una slitta trainata da renne, deve il suo diffondersi al culto di San Nicola, venerato in molti paesi nordici. A trasformare l'austero vescovo Nicola in Babbo Natale ha contribuito una leggenda.
La leggenda narra di un nobiluomo con 3 figlie in età da marito, il quale, a causa di rovesci della fortuna, non poteva assicurare una dote a nessuna delle fanciulle, che rischiavano così di restare zitelle. Solo un miracolo poteva risolvere i suoi problemi, e il poveretto pregava assiduamente il cielo perché esaudisse le sue richieste. San Nicola non fu insensibile ai guai di quel buon cristiano e una notte lanciò attraverso una finestra aperta del suo malandato castello un sacchetto di monete d'oro, la dote per la prima figlia. La notte successiva il miracolo si ripeté e anche la seconda fanciulla fu accontentata. Ma la terza notte la finestra era chiusa. San Nicola non si perse d'animo, si arrampicò agilmente sul tetto e gettò il sacchetto nel camino. La mattina seguente la famiglia trovò le monete d'oro nelle calze appese ad asciugare vicino al fuoco.
Questo ritratto di Babbo Natale, però, tra fede, storia e leggenda, non sarebbe completo se trascurassimo un personaggio che negli ultimi 50 anni si è aggiunto all'iconografia tradizionale. Rudolf, la renna dal naso rosso. Rudolf venne alla luce nel 1939, quando una catena di grandi magazzini americani, la Montgomery Ward, chiese al giovane Robert May, uno dei suoi copyright, di inventare una fiaba natalizia per un libricino da distribuire gratuitamente ai clienti nel periodo delle feste.
May si mise al lavoro e ideò in breve tempo la storia di Rudolf, una renna emarginata e derisa dal proprio branco per colpa di una stranezza fisica, un naso rosso e scintillante, che invece viene molto apprezzata da Santa Claus. Alla testa del suo equipaggio, Rudolf, con il luminoso nasone rosso, gli farà strada nella nebbiosa notte della vigilia. Il successo fu tale che dalla storia furono tratti un cartone animato e anni più tardi, nel 1964, uno speciale televisivo diventato un classico dei giorni di Natale.
Ma la popolarità mondiale di Rudolf si deve alla canzone che Johnny Marx, cognato di May e compositore, trasse dalla favola. Uscita nel 1949 e incisa da Gene Autry, Rudolf, la renna dal naso rosso, è diventata una delle canzoni più vendute di tutti i tempi, seconda solo a Bianco Natale. Benché ne esista solo la versione in lingua inglese, per quanto ne sappiamo noi, ve la proponiamo qui in una libera traduzione.
Di Santa Claus tu conosci le renne, son Dasher e Dancer, Prancer e Vixen e poi Comet, Cupid, Donner e Blixen. Ma quella ormai diventata famosa è Rudolf, che sola possiede una cosa, un naso rosso, brillante e lucente, da far stupir tutta quanta la gente. Se mai tu l'hai visto, potrai ben dire la luce che fa e anche capire perché le altre renne ridessero in coro e mai l'accogliessero a giocare con loro. Ma in una vigilia nebbiosa e scura a Santa Claus venne un po' di paura e a Rudolf chiese di guidar col suo naso la slitta nel buio per non andare a caso. La renna devota divenne del santo e tutte le altre intonarono un canto. A Rudolf vadano onore e gloria, il suo naso rosso passerà alla storia.
Your nose so bright.
Won't you guide my sleigh tonight? Then all the reindeer's love tale, as they shine it out with glee.
Rudolph the red-nosed reindeer,
Rudolph the red-nosed reindeer,
Rudolph the red-nosed reindeer,
you go down in history.
Con questa scintillante immagine ci congediamo da voi, amiche ed amici che ci seguite da ogni parte del mondo, ringraziandovi per l'ascolto fedele. Grazie ai tecnici Roberto Colangeli, Alvaro D'Amico e Roberto Venturini. E grazie agli amici di sempre, dalle magnifiche voci, Francesca Rossiello, Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Gaetano Lizio, Davide Marzi, Stefano Mondini, Aldo Russo. Abbiamo iniziato, carissimi, il nostro incontro contemplando insieme alla natura tutta l'incanto della Santa Famiglia di Nazaret. Concludiamo salutando San Silvestro, il santo che conclude ogni anno e dando il benvenuto all'anno che viene, sia a portatore di pace. Auspichiamo, come ha scritto Papa Benedetto XVI ai grandi della terra e a ciascun uomo, che nell'anno che viene l'umanità tenga sempre più presenti le connessioni che esistono tra l'ecologia naturale, ossia il rispetto della natura, e l'ecologia umana. L'una e l'altra presuppongono la pace con Dio. Chiediamo allora alla madre del Principe della Pace, Maria, nel cui nome santissimo inizia ogni anno, che ci aiuti tutti ad essere sostenuti dalla beata speranza, costruttori di pace nel nuovo cammino che ci attende.
Al termine di un anno sentiamo il bisogno di invocare in modo tutto speciale la materna intercessione di Maria Santissima per la città di Roma, per l'Italia, per l'Europa e per il mondo intero. Domandiamo alla Madre di Dio che ci ottenga il dono di una fede matura, una fede che vorremmo assomigliasse per quanto possibile alla sua, una fede limpida, genuina, umile e al tempo stesso coraggiosa, intrisa di speranza e di entusiasmo per il regno di Dio, una fede scevra di ogni fatalismo e tutta protesa a cooperare in piena e gioiosa obbedienza alla divina volontà, nell'assoluta certezza che Dio non vuole altro che amore e vita sempre e per tutti.
Per il programma di Orizzonti Cristiani, oggi parliamo di... Franca Salerno ha proposto La natura è un libro, spunti di varia ecologia. Gli insegnamenti di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Poesie, storie e leggende sono state desunte dalla raccolta Magico Natale di Clotilde Buratti e Carla Bonamici, pubblicata da Sperling & Kupfer Editori, e dal libro di Zaira Zuffetti, Gli animali del presepe, ancora editrice. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.